Andreotti morto, il tribunale disse, ebbe rapporti organici con la mafia. I giudici della Corte d'Appello e la Cassazione hanno decretato che il senatore a vita commise il reato di associazione a delinquere commesso fino alla primavera del 1980. Dall'omicidio Mattarella ai rapporti con i Salvo fino alle relazioni con Lima e Ciancimino e all'incontro con un boss trapanese. Da Il Fatto Quotidiano, di Antonella Mascali, 6 maggio 2013. Chi ha voluto delegittimare i magistrati di Palermo, guidati dal procuratore Giancarlo Caselli, e osannare Giulio Andreotti, ha sempre detto che il 7 volte presidente del Consiglio è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa. Il suo sarebbe stato un processo politico e persecutorio. Ma non è così. Giudici d'appello e di Cassazione hanno decretato che Andreotti ebbe rapporti organici con Cosa Nostra almeno fino al 1980. Quello ad Andreotti è stato sicuramente il processo più dirompente della storia recente italiana, seguito in primo grado a livello internazionale. La sentenza di primo grado è del 23 ottobre 1999 ed è di assoluzione con il comma 2 dell'articolo 530 CPP, la vecchia insufficienza di prove. In appello, il 2 maggio 2003, i giudici in parte prescrivono e in parte assolvano l'ex premier, proclamano la prescrizione per il reato di associazione a delinquere. In quegli anni non c'era ancora il reato di associazione mafiosa 416 bis commesso fino alla primavera del 1980. Per le accuse successive alla primavera del 1980, la Corte d'Appello assolve sempre con la vecchia insufficienza di prove. La Cassazione conferma l'appello il 15 ottobre del 2004. Dunque, Andreotti, almeno fino al 1980, ha avuto rapporti con Cosa Nostra. Secondo la Corte d'Appello, Andreotti, con la sua condotta, non meramente fittizia, ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale, ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. La Corte ritenne che sia stato ravvisabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale di spiccatissima influenza nella politica generale del paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell'isola, acchieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco dell'associazione, interventi paralegali, ancorché per finalità non riprovevoli, incontri ripetutamente con esponenti di vertice della stessa associazione, intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti, a palesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso, e indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati. Ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi. Dia in buona sostanza a detti esponenti mafiosi segni autentici e non meramente fittizi di amichevole disponibilità idonei anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi a contribuire al rafforzamento dell'organizzazione criminale inducendo negli affiliati anche per la sua autorevolezza politica il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale. Le vicende particolarmente delicate per la vita di Cosa Nostra e i fatti di particolarissima gravità riguardano Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia della Democrazia Cristiana, in lotta per una pulizia all'interno del suo partito e nell'amministrazione pubblica. Un ostacolo per la mafia che decise di eliminarlo proprio il giorno di Epifania del 1980. La trattativa con la mafia e l'omicidio Mattarella. Mattarella viene ucciso il 6 gennaio 1980 davanti agli occhi della moglie. Andreotti, si legge nella sentenza, era certamente e nettamente contrario all'omicidio tanto da incontrare in Sicilia l'allora capo dei capi di Cosa Nostra, Stefano Bontate, per una trattativa con l'organizzazione criminale che evitasse l'uccisione di Mattarella. Dunque Andreotti non si rivolge all'autorità giudiziaria per salvare la vita a Mattarella, ma cerca un compromesso con i mafiosi. Andreotti, nell'occasione, non si è mosso secondo logiche istituzionali che potevano suggerirgli di respingere la minaccia alla incolumità del presidente della regione facendo in modo che intervenissero per tutelarlo gli organi a ciò preposti e, per altro verso, allontanandosi definitivamente dai mafiosi, anche denunciando a chi di dovere le loro identità ed i loro disegni. Scrivono ancora i giudici, ha sì agito per assumere il controllo della situazione critica e preservare la incolumità dell'on. Mattarella, che non era certo un suo sodale, ma lo ha fatto dialogando con i mafiosi e palesando, pertanto, la volontà di conservare le amichevoli, pregresse e fruttuose relazioni con costoro, che in quel contesto non possono interpretarsi come meramente fittizie e strumentali. Dopo l'omicidio del presidente siciliano Andreotti non si è limitato a prendere atto sgomento che le sue autorevoli indicazioni erano state inaspettatamente disattese dai mafiosi ed a allontanarsi senz'altro dagli stessi, ma è sceso in Sicilia per chiedere conto al Bontate della scelta di sopprimere il presidente della regione. Anche tale atteggiamento deve considerarsi incompatibile con una pregressa disponibilità soltanto strumentale e fittizia e non può che leggersi come espressione dell'intento di verificare, sia pure attraverso un duro chiarimento, la possibilità di recuperare il controllo sull'azione dei mafiosi riportandola entro i tradizionali canali di rispetto per la istituzione pubblica e di salvaguardare le buone relazioni con gli stessi nel quadro dell'aspirazione alla continuità delle stesse. Aiutino a Sindona. Stretti i rapporti di Andreotti con Michele Sindona, condannato come mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca del finanziere legato alla mafia. Secondo la sentenza di primo grado è stato provato che il senatore Andreotti adottò reiteratamente iniziative idonee ad agevolare la realizzazione degli interessi del Sindona nel periodo successivo al 1973, così come fecero taluni altri esponenti politici, ambienti mafiosi e rappresentanti della loggia massonica. 2. Andreotti fu attivo nel cercare di aiutare Sindona, ci fu da parte sua un continuativo interessamento, proprio in un periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative. Se gli interessi di Sindona non prevalsero fu merito di Ambrosoli, che infatti fu ucciso per la sua condotta integerrima. Andreotti anche nel periodo in cui rivestiva le cariche di ministro e di presidente del Consiglio si adoperò in favore di Sindona, però non c'è prova sufficiente che l'imputato abbia agito con la coscienza e volontà di apportare un contributo casualmente rilevante per la conservazione o il rafforzamento dell'organizzazione mafiosa. I rapporti con gli esattori Ignazio e Nino Salvo legati alla mafia. Scrive il Tribunale di Palermo, l'asserzione dell'imputato di non aver intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo è risultata inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie. Nella sentenza di assoluzione con la vecchia insufficienza di prove si ricordano un paio di testimonianze di un faccia a faccia tra Andreotti e Nino Salvo, approfittando di un incontro pubblico nel 1979 e l'ormai famoso vassoio d'argento, regalo di nozze di Andreotti alla figlia Angela Salvo. Come per Sindona, anche per i rapporti con i Salvo, i giudici concludono, però, la manca di prova certa che Andreotti abbia manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell'associazione mafiosa. E quindi perché Andreotti ha negato qualsiasi rapporto con i Salvo? Per evitare ogni appannamento della propria immagine di uomo politico, cercava di impedire che nell'opinione pubblica si formasse la certezza dell'esistenza dei suoi rapporti personali con soggetti quali i cugini Salvo, organicamente inseriti in Cosa Nostra. I rapporti con i proconsoli in Sicilia, Salvo Lima e Vito Ciancimino. Salvo Lima, ucciso nel marzo del 1992 a Palermo, così come prima di lui Vito Ciancimino, erano i massimi rappresentati del potere andreottiano in Sicilia. La sentenza di Cassazione ritiene provato che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi referenti siciliani, Lima, e Salvo, Ciancimino, intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi, che egli aveva quindi a sua volta coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss, che aveva palesato ai medesimi una disponibilità non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi, che aveva loro chiesto favori, che li aveva incontrati, che aveva interagito con essi, che aveva omesso di denunciare le loro responsabilità. L'incontro con un boss trapanese. Il 19 agosto 1985, in un hotel di Mazara del Vallo, il ministro degli esteri Andreotti incontra il boss Andrea Manciaracina, sorvegliato speciale e uomo di fiducia di Totò Riina. Un colloquio testimoniato dal sovraintendente capo della polizia Francesco Stramandino, che si trovava lì per la sicurezza di Andreotti. Ricordo che rimasi un po' sorpreso di ciò, poiché pensai che l'on Andreotti trattava cortesemente una persona del tipo di Manciaracina, e magari poi a noi della polizia neanche ci guardava, disse il poliziotti ai PM di Palermo. Andreotti, al contrario dei rapporti con i Salvo, in questo caso conferma l'incontro con Manciaracina e parla di un colloquio per problemi di pesca. Una versione inverosimile per i giudici di primo grado, anche se manca qualsiasi elemento che consenta di ricostruire il contenuto del colloquio. Andreotti morto, il cardinale politico sotto otto papati. Un legame durato da Pio XI ai giorni nostri. Con le dimissioni di Benedetto XVI la fine ideale di quel rapporto speciale con i vescovi di Roma iniziato nuovamente a ogni morte di Papa. Di Francesco Antonio Grana 6 maggio 2013. Quando elessero Papa il cardinale Karol Wojtyla scoprì, per la prima volta, di essere vecchio. Il nuovo pontefice aveva 2 anni meno di me. È il 1978 quando Giulio Andreotti, alla guida del suo quarto governo, si abbandona a questa confidenza. Da sempre affascinato dalla figura e dal ruolo del Papa, Andreotti è sempre stato di casa in Vaticano, una sorta di cardinale laico che ha avuto rapporti con ben 8 pontefici, da Benedetto XV a Benedetto XVI. Lo racconta lui stesso in un suo celebre libro intitolato A ogni morte di Papa. Quando nacqui, scrive Andreotti, era pontefice Benedetto XV, ma io non ebbi modo di accorgermene. Giacomo della Chiesa morì quando io avevo raggiunto da 8 giorni i 24 mesi e non potevo occuparmi di cose vaticane. In casa Andreotti, però, il Papa era sempre Pio X. Mia madre, scrive il celebre politico nel volume Sotto il segno di Pio IX, era rimasta inguaribilmente affascinata da una sua messa per un gruppetto di figlie di Maria quando aveva 20 anni. Andreotti entra in Vaticano per la prima volta con Pio XI, infiltratosi a un'udienza pontifica dell'Azione Cattolica del Belgio. Il Papa, colpito dalla sua giovanissima età, gli domanda se fosse un aspirante anche lui. Dovetti confessare, un po' confuso, ricorda Andreotti, di essere romano, e il Papa, divertito, mi posò una mano sulla spalla dicendo al suo accompagnatore che io ero un abusivo. 50 anni dopo, il giovane assistente pontificio di allora, divenuto cardinale decano, riceveva da me le condoglianze del governo italiano per la morte di 2 papi. L'impegno nella FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, consentì al giovane Andreotti, già proiettato sulla strada della politica, di essere ricevuto in udienza privata da Pio XII almeno ogni 4 mesi all'anno. Con Pacelli nacque un'amicizia solidissima. Una volta che dovette farmi fare 3/4 d'ora di anticamera, racconta Andreotti, venne personalmente a scusarsene, spiegandomi che avrebbe dovuto ricevere all'improvviso un gruppo di soldati che volevano essere da lui confortati prima di ripartire per il fronte. Con Angelo Giuseppe Roncalli l'amicizia era nata a Venezia, dove il futuro Papa era patriarca. Mi ricordò, racconta Andreotti, a lungo Alcide De Gasperi, la sua umiltà, il prestigio internazionale, le fatiche della ricostruzione. Con Paolo V il rapporto è decisamente molto più intimo. Anche nelle circostanze tristi, ricorda Andreotti, il Papa era vicino a me e ai miei. Ricevetti 2 commoventi messaggi quando mia madre era in agonia e dopo la sua fine. Di Montini, racconta sempre Andreotti, non c'è chi tra coloro che hanno avuto modo di avvicinarlo non sia rimasto colpito dalla delicata gentilezza del suo tratto, che dava a ognuno la sensazione di essere considerato come importante, fosse un ambasciatore o un modesto dirigente di ritiri operai. Nei suoi scritti Andreotti non manca di ripercorrere la pagina del referendum sul divorzio. Non poteva Paolo V, pur essendo più dubbioso sull'esito, impedire a un gruppo di cattolici italiani di servirsi liberamente dello strumento offerto dall'ordinamento italiano per tentare di cancellare una legge ritenuta iniqua. E in un altro passaggio Andreotti ricorda che del dolore del Papa per la legge sul divorzio ho un personale documento nella sua lettera natalizia autografa del 1969, commosso cordialmente per la cortesia e il ricordo, non posso trovare conforto all'amarezza che mi affligge profondamente per la grande ferita inflitta alla inviolabile norma umana e cristiana circa la stabilità e la santità della famiglia dalla ormai incombente legislazione d'un paese come l'Italia, così segnato dalla vocazione di fedeltà alla lex naturae e alla lex gratia, per il bene e per l'onore del suo popolo e per l'esempio classico e moderno agli altri popoli della terra. Di Albino Luciani, pontefice per soli 33 giorni, Andreotti scrive, la semplicità di Papa Giovanni Paolo affascina, il sorriso conquista, la sua serenità distende gli spiriti inquieti. E arriva il ciclone, un Papa non italiano dopo 455 anni. Uno schiaffo della Chiesa al governo italiano presieduto da Andreotti. È stato un cardinale, risponde il grande politico, a scrivermi dalla Francia che non era esistito affatto un animus anti-italiano. Senza l'elezione di Luciani qualche mese prima, spiega Andreotti, si sarebbe effettivamente accesa una polemica di sapore politico in Italia con i commenti sul nuovo corso determinato dall'ampliamento del Sacro Collegio. E forse l'onorevole Marco Pannella avrebbe iniziato un digiuno di protesta di difficile conclusione. L'ultimo abbraccio pontificio di Andreotti è per Benedetto XVI, da lui stimatissimo e ammirato fino al gesto inedito della rinuncia al pontificato. Nelle ultime settimane di vita lo sguardo ancora vigile sulle vicende di Santa Romana Chiesa e sulla fumata bianca per Francesco. E forse la fine ideale di quel rapporto speciale tra Andreotti e i vescovi di Roma, iniziato nuovamente a ogni morte di Papa. Twitter, Francesco Grana.